Bentornati in studio, proseguiamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. Nuovo importante passo in avanti per ciò che concerne la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania. È stata fissata per il 5 giugno la conferenza dei servizi necessari all'approvazione complessiva e finale del progetto. Lo annunciano l'onorevole Nello Di Pasquale e l'onorevole Orazio Ragusa, presenti ieri a Catania alla riunione tecnica preparatoria in vista dell'appuntamento di giugno. All'incontro erano presenti anche l'assessore alle infrastrutture della regione siciliana, Giovanni Pistorio, i rappresentanti degli assessorati regionali all'ambiente e ai beni culturali e i vertici della società Autostrada Ragusa-Catania. Durante la riunione, dichiarano i due parlamentari, abbiamo avuto modo di vedere su carta come verrà realizzato il tracciato dell'autostrada e come si snoderà per i territori. Ogni ente ha avuto l'opportunità di esporre le proprie valutazioni e osservazioni in vista della conferenza dei servizi. La percezione è quella di un lavoro complesso che è arrivato ormai a pochi passi dal traguardo. La data del 5 giugno, concludono Di Pasquale e Ragusa, sarà un appuntamento decisivo per il futuro della provincia Iblea, perché dall'esito di quel vertice si potrà andare finalmente all'apertura dei cantieri. Ispica. È di qualche settimana fa l'ultima relazione sullo stato di risanamento del bilancio comunale, nella quale i revisori dei conti del comune di Ispica hanno denunciato alla Corte dei Conti gravissime violazioni di legge che hanno determinato il fallimento della procedura di risanamento finanziario. E quanto fanno sapere gli aderenti al movimento civico Cambiamo Davvero Ispica, rappresentato dal consigliere comunale Isaurico Giannella e dal coordinatore cittadino Paolo Monaca. Già da circa 6 mesi, affermano infatti, abbiamo iniziato un lavoro certosino e grazie ad una qualificata assistenza tecnica abbiamo verificato voce per voce gli ultimi 3-4 bilanci comunali, scoprendo operazioni contabili abilmente omessi e alterati pur di far quadrare artificiosamente tali bilanci con partite del tutto inesistenti. Il bilancio non è semplicemente un fatto tecnico e contabile, spiega il coordinatore cittadino Paolo Monaca, ma è una cosa seria, è la fotografia reale della salute della città. In questi bilanci ci sono artifici contabili, c'è finanza creativa, ci sono troppe ombre, troppe operazioni azzardate. Non si può più stare zitti, vogliamo sapere come vengono amministrati i nostri soldi, se vengono ben amministrati oppure no. La stagione estiva è ormai alle porte, il comune di Noto cerca proposte per riempire il programma degli eventi e del cartellone di effetto Noto, manifestazione giunta ormai alla 7ª edizione. In vista della definizione del calendario di eventi che andranno a comporre il programma di effetto Noto 2017, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Corrado Bonfanti, ritenendo opportuno coinvolgere in tal senso le risorse locali, ha invitato le associazioni, i soggetti privati, le cooperative, le onlus e le scuole a presentare all'ufficio protocollo del comune le eventuali proposte progettuali relative ad eventi, spettacoli da organizzare nel territorio di Noto nel periodo estivo. Tutte le proposte dovranno essere presentate entro il 9 giugno e potranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ottavo settore programmazione turistica e cultura. La prima ufficiale position paper tendente alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari del sud-est Sicilia, costituito dall'area dell'ex provincia di Ragusa e Siracusa, è stata consegnata domenica 28 maggio al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, nel corso del primo convegno sviluppo del sud-est della Sicilia, il valore della terra e dei prodotti agricoli, svoltosi nel palmento di Rudinì su iniziativa del Rotary Club di Pachino. Questo documento contiene molti punti condivisibili, ha dichiarato Giovanni Ardizzone ricevendo la copia dalle mani del moderatore dell'evento, l'agronomo Michele Salvatore Lonzi. Richieste come quella di creare un testo unico della legislazione agricola siciliana sono assolutamente legittime e fondate, considerato che abbiamo già provato a riscrivere testi unici. Le leggi, ha proseguito, si scrivono insieme e non si va da nessuna parte senza un rinnovato rapporto di fiducia tra politica e dirigenza. All'evento, aperto dal saluto del presidente locale Rotary Club, Walter Guarrasi, hanno preso parte tra gli altri i vertici del consorzio di tutela Pomodoro di Pachino EGP, Limone di Siracusa EGP, Olio DOP Montiblei, Ragusano DOP, Carota Novella di Ispica EGP e Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto. Si è svolto ieri a Libero Consorzio un importante vertice sulla viabilità provinciale della zona sud, con particolare riferimento ai comuni di Pachino e Portopalo. Presenti all'incontro il commissario straordinario Giovanni Arnone, il capo settore della viabilità Michele Smiriglio, il sindaco di Pachino e il presidente del consiglio comunale Roberto Bruno e Salvatore Borg, il sindaco di Portopalo e il presidente del consiglio Giuseppe Mirarchi e Loredana Baldo, il presidente della cooperativa Aurora Salvatore dell'Arte. Al centro del confronto tra gli amministratori locali e il commissario Arnone è la chiusura della Marzamemi Portopalo e la strada provinciale 19 che presumibilmente a partire dalla prossima settimana sarà chiusa in un tratto, ma sarà possibile per gli automobilisti utilizzare una bretella di collegamento che aggirerà il segmento non transitabile. Per quanto riguarda la Marzamemi Portopalo, è già stato approvato il progetto per la riapertura al transito del ponte Calafarina. Il progetto è pronto, le risorse, circa 80.000 euro, sono state reperite e il ponte subirà un restringimento della carreggiata nella parte centrale. In pratica saranno disponibili due corsie di circa 3 metri ciascuna, garantendo così il transito in entrambi i sensi di marcia. Potranno transitare anche i mezzi pesanti. La riapertura del ponte è prevista presumibilmente per fine giugno. Per quanto riguarda la provinciale 19, non appena sarà completata la bretella di collegamento della vecchia provinciale 19, l'arteria principale sarà interdetta al traffico. Sono previsti circa 2 mesi di lavoro. Sono arrivati ieri a Pozzallo 252 migranti, tutti provenienti dal Centro Africa, e le salme di 2 giovani. Secondo il racconto dei testimoni, uno dei gommoni era salpato dalla Libia con 160 persone a bordo, ma a un certo punto si è squarciato al centro, facendo cadere in mare circa 25 persone. 2 soltanto quelle recuperate, ormai morte. Il fermato è Guay Malik, gambiano di 33 anni. I migranti sono stati soccorsi 3 giorni fa dal mercantile Asso Jet 1. Successivamente il gruppo di 252 persone che viaggiava su 2 gommoni e 2 cadaveri recuperati in mare sono stati trasbordati sulla Gregoretti della Guardia Costiera giunta ieri a Pozzallo. Gli investigatori hanno sentito i testimoni per ricostruire quanto accaduto. I migranti del primo gommone hanno riferito di essere partiti di notte dalla Libia in 160 e dopo alcune ore il natante ha iniziato a imbarcare acqua fino a quando si è squarciato. A decine sono caduti in mare, tra cui lo scafista, che è riuscito a risalire e a continuare la navigazione, fino a quando il motore si è guastato. Sono rimasti in balia delle onde per tutta la notte e il giorno successivo, quando sono stati soccorsi dalla motonave. Lo scafista è stato condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica Iblea. Denunciato inoltre lo scafista dell'altro gommone, attualmente ricoverato in ospedale. Inaugurata ieri, lunedì 29 maggio, nei locali dell'Istituto Comprensivo Amore, la mostra Ali del Golfo di Pozzallo, con 250 foto inedite, scattate in 4 anni per documentare 121 specie di uccelli e gettare luce su uno degli aspetti meno conosciuti dei territori che gravitano intorno a Pozzallo. I visitatori sono stati accolti e guidati dagli studenti partecipanti al progetto, che hanno illustrato le principali caratteristiche delle specie documentate. Per le scuole la mostra rimarrà aperta anche di mattina fino al 9 giugno. Le caratteristiche illustrate dagli studenti hanno riguardato le differenze tra i sessi, l'età, l'alimentazione, il comportamento, i versi e i canti, i rapporti con l'uomo. Sono state documentate le specie stanziali, le migratrici nidificanti, le svernanti, da quelle più comuni che siamo abituati a vedere ogni giorno a quelle più rare nel nostro territorio. I visitatori hanno anche potuto ascoltare i versi e i canti delle specie illustrate. Siracusa. È stata rintracciata Marika, la 13enne scomparsa ieri dopo essere uscita dalla cittadella dello sport di Siracusa dopo la lezione di nuoto. Era in provincia di Catania, a Paternò, a casa di suoi parenti, a quanto pare i genitori naturali, che avrebbero avvertito le forze dell'ordine. Il capo della procura, Francesco Paolo Giordano, che ha coordinato le ricerche, conferma che la ragazzina sta bene. Si era allontanata in modo volontario, aggiunge, ed era in compagnia dei suoi familiari. La vicenda si è risolta in modo positivo. Marika era scomparsa ieri sera intorno alle 19. Gli agenti della squadra mobile hanno accertato che la minore, dopo aver salutato gli amici al termine della lezione di nuoto sincronizzato, era andata via. Adesso l'esito positivo delle ricerche dopo ore di angoscia. Nel corso della mattinata di ieri, 29 maggio, presso la casa di reclusione di Noto, i carabinieri della locale stazione hanno notificato a Tullio Luigi, classe 79, di origini pugliesi, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona. L'uomo, che già si trovava in carcere in espiazione di altra condanna, deve espiare la pena residua di 1 anno e 1 mese di reclusione per il reato di truffa, commesso in provincia di Torino nel maggio del 2013. Pachino, il giudice monocratico penale, ha emesso una sentenza di assoluzione nel procedimento penale a carico del pachinese Sandro Aruta, 42 anni, accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose e di furto in abitazione, per fatti risalenti al mese di novembre 2011. Tutto nasceva dalla denuncia presentata da una ex inquilina del 42enne, Samuela Guercio, che sosteneva di essere stata allontanata dall'abitazione dell'uomo per non aver corrisposto alcuni canoni di locazione e che le veniva impedito l'accesso in quanto era stata sostituita la chiave di accesso all'appartamento. La donna denunciava inoltre Aruta per averle rubato numerosi oggetti del valore complessivo di oltre 10.000 euro. Come spiega il legale dell'uomo, durante la fase istruttoria i testimoni hanno confermato che la sostituzione della chiave di accesso riguardava non la porta di accesso all'appartamento, ma la porta di accesso comune allo stabile ed era dovuta alla rottura della chiave all'interno della toppa. Sempre in base alle dichiarazioni fornite dai testimoni, inoltre, la donna vivebbe in precarie condizioni economiche, tanto che più volte si sarebbe rivolta alle strutture assistenziali locali per avere un contributo in beni di prima necessità per sfamarsi, tutti elementi in contrasto con il presunto possesso di monili e oggetti di rilevante valore, che la Guercio in realtà non avrebbe mai posseduto. Per queste ragioni il magistrato ha accolto la tesi difensiva del legale di Aruta, Giuseppe Gurrieri, e ha assolto l'indagato per non aver commesso il fatto. Rosolini, consegnata oggi la borsa di studio istituita dall'Istituto Tecnico Industriale Statale dell'Archimede di Rosolini in memoria dell'insegnante Cristina Falco, scomparsa lo scorso anno. L'istituzione di una borsa di studio in memoria di Cristina, spiega il marito, dottor Salvatore Cavallo, è molto importante per noi. È fondamentale che l'istruzione sia pubblica, laica e completa, alla portata di tutti. Questi erano gli ideali in cui credeva Cristina e su cui ha basato la sua carriera di insegnante, ed è molto importante che quello che ha fatto venga ricordato in questo modo. Destinatario della borsa di studio lo studente Fabrizio Falco, questa è la motivazione. A conclusione di una carriera scolastica esemplare, sia dal punto di vista didattico che comportamentale, lo studente ha manifestato una tenace motivazione e uno spirito di solidarietà che gli hanno consentito di mettere a disposizione dei compagni le doti umane e intellettive maturate. Sentiamo ai nostri microfoni Fabrizio Falco e il dirigente scolastico Giuseppe Martino che spiega la motivazione per cui è stata istituita la borsa di studio.
Per me è una gratificazione immensa, ne sono lusingato. Io personalmente sono stato solo me stesso, mi sono impegnato nello studio principalmente per me, per crescere culturalmente. È un onore ricevere questo premio, soprattutto per ciò che esso rappresenta, ovvero come ricordo sempre vivo della mia professoressa, la professoressa Falco.
E cosa pensi di fare alla fine del tuo percorso di studi?
E dopo aver conseguito il diploma ho intenzione di proseguire il mio percorso di studi all'università presso la facoltà di ingegneria elettronica e successivamente alla mia laurea vorrei intraprendere un percorso lavorativo nell'ambito della progettazione elettronica e anche nel settore dell'insegnamento.
Allora, devo dire che questo è il volere di chi è stato vicino alla professoressa e l'ha amata e l'ha apprezzata ancora meglio di me, che l'ho conosciuta per poco tempo. Devo dire che i pochi minuti passati con lei mi sono bastati per capire che era una persona speciale, e l'ho capito anche parlando con i ragazzi che sono stati alunni suoi e che portano dietro un ricordo straordinario di questa persona. E credo che sia questo è un modo di lasciare una traccia di quello che ha voluto donare a questi ragazzi e di lasciarla anche in termini dello spirito con il quale ha svolto il suo servizio, mi permetto di dire la sua missione, perché credo che un docente che faccia questo lavoro con passione sia un missionario in qualche modo e svolge un ruolo, il mio giudizio, ineguagliabile, perché aiuta i ragazzi a crescere, a formarsi, ad affrontare la vita e forse a fare le scelte fondamentali di chi vuole essere. Questo premio vuole dare valore, vuole dare risalto a quelli che sono i valori più importanti di una persona, quindi non vuole premiare semplicemente il merito scolastico, ma vuole premiare tutte quelle doti umane che che danno quel valore aggiunto, quell'elemento di forza alla cultura, o meglio alla conoscenza, perché dicevo giusto ieri in un altro convegno, dobbiamo distinguere tra conoscenza e cultura. La conoscenza è quello che noi apprendiamo, che diventa cultura nel momento in cui ci cambia la vita. E allora noi vogliamo che questa forma di cultura, che passa non soltanto attraverso quello che leggiamo dai libri, ma anche attraverso quello che riceviamo attraverso i rapporti umani, desideriamo che questa forma di conoscenza diventi cultura e che possa realizzare delle vite in persone vincenti. Noi vogliamo che siano questi ragazzi, che siano ragazzi vincenti nella vita, non tanto perché diventeranno tutti dei dirigenti, dei manager, ma perché diventeranno delle persone vere, delle persone che saranno prima di tutto badare a se stesse e saranno essere preziosi anche per gli altri. Questo è lo scopo fondamentale di questo premio.
Rosolini. Il sindaco Corrado Calvo e l'assessore alla pubblica istruzione Giorgia Giallongo comunicano che è stato pubblicato da parte dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia l'avviso per la presentazione delle istanze per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2016-17 a favore delle famiglie e degli alunni delle scuole statali e paritarie che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli. Il beneficio è riservato agli studenti appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. L'istanza, redatta su apposito modulo da ritirare presso la scuola frequentata, corredata dalla documentazione richiesta, va presentata entro e non oltre l'8 settembre 2017 presso l'istituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Anche per oggi è tutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la nostra radio anche sul sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.